Carissimi radioascoltatori di Radio Missione Francescana, ben ritrovati qui al programma Filosofia per Tutti con Stefania Barile alla conduzione. Anche oggi ci troviamo qui negli studi di registrazione per il programma Filosofia per Tutti a fare il punto sulle attività del progetto Giovani Pensatori. Sono state avviate le attività didattico-metodologiche presso le scuole primarie con Filosofare con i bambini, il progetto ideato da Veronica Ponzellini e coordinato da Maria Enrica Colombo, e presso le scuole secondarie di primo grado con il laboratorio di Civic Engagement e Legalità come Prassi. In particolare mi riferisco a quello già in atto nella scuola Maroni di Varese, intitolato Quale straniero? Riflessione sulla terza navigazione di Millennials, nato anche dalla collaborazione tra la Commissione Legalità del Centro Insubrico e l'Osservatorio sulla criminalità organizzata dell'Università degli Studi di Milano. Naturalmente anche mi riferisco al progetto in atto sempre di legalità come prassi presso la scuola secondaria statale Maria Montessori di Cardano al Campo per legalità come prassi a Cardano, in particolare con l'intervento della dottoressa Tiziana Zanetti, esperta di diritto dell'arte, componente della Commissione Legalità del Centro Internazionale Insubrico dell'Università degli Studi dell'Insubria. Ecco, queste straordinarie dinamiche formative giungono anche nelle scuole, nelle aule universitarie, quindi nel nostro Ateneo, in cui il professor Fabio Minazzi, nel corso di Storie e storie del mondo contemporaneo, presenta, nell'ambito delle filosofie del XX secolo, la figura di Antonio Gramsci. Proprio in questo contesto di ricerca e di approfondimento, venerdì 18 ottobre, dalle ore 9 alle 12, presso l'Aula Magna del Collegio Cattaneo, nel campus universitario degli studi dell'Insubria, Angelo Dorsi, già professore ordinario di storia del pensiero politico e di storia delle culture e delle ideologie politiche nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Torino, propone uno spettacolo sulla vita e sul pensiero di Antonio Gramsci con musiche e canti della tradizione popolare. Il suo è un Gramsci mai visto, il pensatore rivoluzionario fra teatro, musica e poesia. E oggi il professor Angelo Dorsi è in collegamento telefonico con noi per coinvolgere i radioascoltatori di Filosofia per Tutti nel suo mondo, tanto fedele alla storia di questo intellettuale quanto straordinariamente capace di condurre tutti noi dinanzi a un Gramsci mai visto, mai studiato, mai trasmesso, originale, unico, fortemente rivoluzionario. Buongiorno professore.
Salve, eccomi qua a parlare di Gramsci.
Buongiorno e benvenuto a Filosofia per Tutti.
Buongiorno a voi.
E la ringrazio per la disponibilità. Allora, professore, il titolo dello spettacolo è già un programma, no? Direi, un Gramsci mai visto. Quindi non ci troviamo dinanzi al giovane studioso di discipline umanistiche, appassionato di storia, interessato alla vicende politiche, divoratore di libri, di giornali, romanzi popolari. Non è il Gramsci fra il comunismo, il socialismo, che denuncia le condizioni di arretratezza dell'isola sarda in cui è cresciuto, delle disuguaglianze sociali. È sicuramente un Gramsci diverso. Ecco, ci racconti, professore, qual è il suo Gramsci, quello mai visto prima, quello di cui desidera che il pubblico insubre si appassioni?
Ma in realtà c'è anche quell'altro Gramsci, è un Gramsci mai visto, e spiego il titolo, nel senso che nessuno ha mai visto Gramsci, tanto per cominciare noi abbiamo un'iconografia ridottissima, ci sono pochissime immagini, pochissime fotografie di Gramsci, si contano davvero sulle punte di due mani, insomma, di tre due mani, e abbiamo poco da vedere di Gramsci. E l'idea anche di, ovviamente portando Gramsci a teatro, in questo caso c'è un Gramsci interpretato da chi sta parlando in questo momento, che non racconta Gramsci, ma fa Gramsci. Questa è la trovata dello spettacolo.
Bello.
E aggiungo anche che non c'è un testo, quindi ogni rappresentazione, per esempio lo stesso 18 ottobre, dato che lo spettacolo sarà riproposto poi in serata in città, saranno due spettacoli diversi. Finora l'ho portato in giro per l'Italia e anche fuori d'Italia, abbiamo fatto una bella rappresentazione a Bruxelles per esempio, e ognuna di queste 20 rappresentazioni è stata diversa dalle altre, proprio perché non c'è un testo, c'è un canovaccio nella mia testa, quindi c'è una testa ma non c'è un testo. Ma è un Gramsci mai visto perché io racconto e faccio parlare Gramsci uomo innanzitutto, insistendo su un fatto che tutta la vita di questo personaggio è stata all'insegna della sofferenza, come se fosse nato proprio sotto una cattiva stella, da bambino, la malattia che lo colpisce da bambino, certo, con tutte le tristi vicende familiari, l'arresto di suo padre e poi le difficoltà del vivere legate alla miseria che sopraggiunge dall'arresto del padre e anche la difficoltà di, oltre che la mancata cura di questa malattia che lo renderà invalido per tutta la vita, ma anche alle difficoltà di relazionarsi in fondo anche con gli altri, anche quando prima con la famiglia, poi con il Partito Socialista, poi con il Partito Comunista, di cui sarà uno dei fondatori, certo, non il fondatore, uno dei fondatori, anche un po' a mio avviso dubbioso. E poi un Gramsci che soffre un difficile rapporto amoroso con la sua compagna Giulia, con la famiglia della compagna, con una delle cognate, e un Gramsci che poi ovviamente culminerà la sua traiettoria di dolore, potremmo dire, nei vari carceri in cui sarà collocato dal novembre del 26 fino alla morte. E io racconto, scandendolo cronologicamente, questo percorso, sono 46 anni e qualche mese di vita, tutti all'insegna davvero della sofferenza, ma seguendo il filo della sua vita, che è poi il filo che io racconto nella mia biografia di Gramsci, che è stata pubblicata da Feltrinelli, sì, l'anno scorso, l'edizione riveduta, e l'anno prima, la prima edizione.
Sì.
Ecco, io in fondo, seguendo il filo di questa vita, racconto coloro che Gramsci incontra, racconto anche l'emergere di una personalità, innanzitutto intellettuale, il formarsi intellettualmente, prima del ragazzo, poi del giovinetto, poi dell'adulto, le letture, la sua passione, le sue passioni culturali, tra le quali per esempio il teatro e la musica, di cui era grandissimo appassionato, seguace e cultore, e del teatro diventerà anche studioso. E quindi poi via via l'emergere del Gramsci politico, le difficoltà nella lotta interna al suo partito, al Partito Comunista sostanzialmente, ma anche le difficoltà delle relazioni con il Partito Comunista leader in quel momento sul piano internazionale, cioè il Partito Comunista Russo, e fino ad arrivare a un punto di rottura non consumata, perché poi finisce in galera,
certo,
che però significa anche l'inizio di un percorso di rimeditazione un po' di tutto il suo rapporto con la politica, perché è un Gramsci che non può più essere un attore politico, ma non vuole essere uno spettatore politico, e quindi il suo dramma è anche questo, di potere, io lo paragono a Machiavelli, in qualche modo Machiavelli quando viene sottratto all'agire politico, lui che era un appassionato dell'agire politico, viene sottratto per le vicende fiorentine, la caduta della Repubblica, l'arrivo dei Medi, poi il ritorno alla Repubblica, e si ritira a questa villa dell'albergaccio e lì però ci regala due capolavori. E Gramsci fa una cosa del genere, ci regala il suo principe, sono i quaderni del carcere,
sì,
ma anche le lettere, e che sono un tentativo però di fornire materiali politici a chi possa continuare a fare politica sul momento e soprattutto in futuro, perché è un'opera che lui scrive, non è un'opera in realtà, sono questi appunti a cui cerca poi via via di dare una organicità via via maggiore, che in qualche modo diventano un messaggio affidato alla bottiglia, perché lui non sa che fine faranno, se scompariranno nel gorgo, saranno recuperati da qualcuno e tradotti operativamente. Io racconto tutto questo inframmezzato con appunto brani di musica popolare, coevi sempre, ma relativi ai cinque blocchi tematici in cui si divide lo spettacolo.
In questo caso, professore, ma proprio riprendendo quello che lei ha sottolineato, io ho scritto una biografia, no? Io ho scritto una biografia su Gramsci, è stata pubblicata la prima volta nel 2017, giusto? Quindi
sì,
quella che è stata poi riproposta è quella più recente.
Sì, cresciuta.
Lei è stato un grande studioso di questo autore, lo è tuttora.
Vivo.
No?
Quindi sono, perché mi dice è stato?
No, è stato nel senso, nel momento in cui ha deciso di scrivere una biografia, chiaramente
certo,
ha inserito in questo lavoro tutta la sua riflessione, tutto,
certo,
il suo studio, la sua analisi.
Certo,
ora,
certo,
lei da biografo, in persona Gramsci,
sì,
no?
Sì, un salto di qualità.
Esatto, e questo temerario. È il motivo del mio estato, no? Perché adesso lei è quello che un po' ci porterà a Varese tra la mattina in università e la sera alle ore 21 alla cooperativa di Biumo in Viale Belforte 165 a Varese, e lo ricordo perché in questo caso chi non potrà seguirla la mattina in università potrà venire a seguirla la sera, tenendo presente che non avrà il medesimo spettacolo, ce lo diceva prima, no? Perché in questo caso nella interpretazione, che oserei dire è un vero e proprio lavoro di identificazione di tutta una sfaccettatura infinita, tra l'altro, di conoscenze che lei ha di questo grande autore, tra l'altro il più tradotto, no? L'autore più tradotto in tutto il mondo. È quello che,
italiano, sì.
A cui ci si sta avvicinando ancora oggi, recuperando appunto i guadagni del carcere, recuperando quella dimensione, le diceva, di sofferenza, che è una dimensione di profonda riflessione politica anche. E quindi è un po' un monito, giusto? Cioè, voglio dire, questa sua interpretazione e identificazione per me è quella di dire, bene, noi siamo dinanzi a una personalità che in qualche modo ha vissuto in un tessuto politico che è diventato il suo stesso tessuto esistenziale.
Sì, io voglio insistere su un fatto,
sì.
L'ho fatto già nella mia recentissima biografia, che non è solo una biografia.
Certo.
Nel senso che io sono un po' in polemica con i miei colleghi gramsciologi. Sono in polemica perché se noi andiamo a sfogliare, come io in qualche modo ho fatto, perché io mi sono occupato di Gramsci per oltre 40 anni, direi 50,
certo.
Se andiamo a guardare anche solo i titoli degli oltre 20.000 dedicati a Gramsci in 40-41 lingue del mondo, di cui la metà in italiano e l'altra metà, un quarto in inglese e il resto in tutte le altre lingue, no, la riceveranno oltre 40, anche in coreano ci sono, eccetera, in hindi e così via. Se andiamo a sfogliare anche solo i titoli, quindi senza leggerli, ci accorgeremo facilmente che il 90% esclude la biografia, cioè sono riflessioni sul pensiero di Gramsci, sono tentativi di ermeneutica, cioè interpretazioni su un certo concetto, eccetera. E questo è un comportamento poco gramsciano, nel senso che si dimentica chi ha prodotto quei concetti e in quale contesto ha prodotto quei concetti. Allora il lavoro che io sto facendo da quasi mezzo secolo è quello di riportare i concetti non solo a una testa, no? Ma a una persona intera, lui si definiva un uomo intero, e ai contesti in cui quest'uomo intero, dalla Sardegna natia fino a Torino industriale, alla Russia dove hanno appena vinto i bolscevichi, al ritorno in Italia, al Parlamento e poi le varie stagioni della prima della detenzione e poi della reclusione, ecco, io voglio riportare le idee di Gramsci all'uomo che le ha prodotto nei contesti in cui le ha prodotte. E quindi il mio libro fa questa operazione e lo spettacolo ripropone questa operazione, ovviamente con un altro mezzo espressivo, in cui che anche vuole essere anche un omaggio a Gramsci e la sua grande passione per il teatro.
E infatti, in questo caso, lei ha scelto uno spettacolo, quindi una performance diretta, non un filmato, no? Quindi
certo.
C'è anche da questo punto di vista una scelta precisa. Perché?
Sì.
Perché era così appassionato di teatro Gramsci? Che cosa di quel teatro sentiva proprio?
Beh, intanto dobbiamo dire che Gramsci non apprezza molto il cinema e credo che non ne colga molto la novità, anche perché, poveraccio, quando lui va in galera, come dire, allora si comincia il cinema sonoro. Il primo film sonoro esce nel 30, lui è stato arrestato nel 26, quindi il cinema è ancora ai primordi sostanzialmente.
Certo, agli albori.
È proprio agli albori.
Sì.
E invece apprezza molto il teatro perché crede che il teatro sia un mezzo fondamentale di pedagogia popolare. No? Lo definisco soprattutto un educatore, questa è la cifra a mio avviso. Qualcuno mi ha anche criticato perché dicendo che un educatore come se volesse svilire il rivoluzionario. No, perché lui, soprattutto nella seconda fase della sua vita, quella in carcere, pensa alla rivoluzione attraverso la costruzione di un progetto egemonico che passa innanzitutto per strumenti educativi, quindi la scuola, per esempio, no? E il teatro gli sembra uno strumento fondamentale. Il teatro, al teatro possono andare anche gli analfabeti, questo è quello che ci fa capire Gramsci, no? Al mio spettacolo può venire anche chi non ha letto una riga di Gramsci. Però qual è il mio scopo? È che uscendo dalla fine della rappresentazione, lo spettatore vada a leggersi Gramsci, vada in biblioteca, vada in libreria, si vada a sfogliare qualche... E di là, come dire, io spero di gettare dei semi, no? Insomma, questo è il mio scopo. Dico, in questo senso credo di essere gramsciano, no? Fare la stessa operazione che fa Gramsci.
Decisamente sì. In questo caso le diceva l'articolazione del suo spettacolo, no? In che cosa viene scandita questa vita gramsciana?
Beh, sono le cinque tappe fondamentali della sua esistenza. Sì. Il primo ventennio in Sardegna, con gli studi, le difficoltà appunto relative alla malattia, l'arresto del padre, la sospensione degli studi, eccetera. Il secondo periodo, che sono quasi 11 anni a Torino, che è il periodo decisivo per la formazione di Gramsci, gli studi universitari e soprattutto... tra l'altro ricordando che Gramsci, come io lo definisco, è studente che non diventa dottore perché non si laurea,
sì,
ma è stato uno studente eccezionale, non si laurea anche per quello, perché per la stessa ragione in fondo potremmo dire per cui Benedetto Croce non dà manco un esame all'università, però studente, un cattivo studente è stato Gramsci, ma uno studente eccezionale che... io metto in evidenza questo, che va a seguire i corsi sulla base dell'interesse, della capacità attrattiva dei corsi, quindi segue corsi magari di altre facoltà rispetto alla sua, che è quella di filosofia e lettere, segue corsi che non sono nel suo piano di studi e così via. E poi il periodo successivo, la prima volta, il suo primo viaggio in Russia, che significa anche l'incontro con i bolscevichi, l'incontro con la prima rivoluzione vittoriosa nel nome di Marx, certo, ma l'incontro anche diretto personale con lui, col demiurgo della rivoluzione, Vladimir, certo, Ilyich Ulyanov, cioè Lenin. E ci sono due ore di incontro che io racconto nello spettacolo. E poi il ritorno, il passaggio a Vienna, alcuni mesi a Vienna, e l'incontro con Giulia, il difficile rapporto con Giulia, il rapporto amoroso che però è difficile, e l'arrivo in Italia, eletto al Parlamento, racconto anche in presa diretta, per così dire, il suo unico discorso parlamentare, che è stata un'esperienza importante, perché la prima volta che Gramsci prende la parola viene interrotto 30 volte dai fascisti, di cui 18 dallo stesso Mussolini. Certo. E poi, alla fine di questo terzo passaggio, di questo terzo atto, potremmo dire, uno spettacolo, c'è l'arresto e quindi comincia la quarta fase penosa, prima Regina Coeli, poi il confino nell'isola di Ustica, poi il lungo tragitto per Milano. Io racconto anche il tragitto perché è stata un'esperienza di vita importante, anche solo il tragitto che dura 3 settimane da Ustica. Un lungo viaggio in cui incontra di tutto, in catene tra l'altro, lui fa questo viaggio di 20 giorni incatenato, proprio con le catene ai polsi e i ceppi alle caviglie.
Tenendo conto anche della sua situazione fisica,
tenendo conto esattamente,
perché bisogna sempre
situazione.
Metterlo in conto questo.
Esattamente, esattamente. E quindi la lunga detenzione a San Vittore, che è quasi un anno e mezzo, 14-15 mesi, la vicenda col giudice istruttore che lo fa cadere un po' in trappola, uh-huh, e quindi l'ultima parte, cioè la condanna, che avviene all'inizio del giugno del 28, la reclusione nel carcere di Turi e poi il precipitare della situazione fisica che lo porta poi in due cliniche, nella seconda delle quali muore. Eppure in questa fase poi io racconto anche l'emergere del pensiero maturo, diciamo, di Gramsci, maturo tra virgolette, perché Gramsci è maturo anche nei tempi dell'elementare, impressionante, scrive come se avesse 60 anni, quando ce n'è 8, ecco. E quindi l'emergere di questo pensiero, che io racconto ovviamente sommariamente, ripeto, se noi registrassimo le varie rappresentazioni avremmo delle rappresentazioni
tutte le sfaccettature.
Sì, perché non posso raccontare tutto in 2 ore e quindi scelgo
molto,
di volta in volta.
È un'operazione, professore, mi scusi, è un'operazione culturale molto interessante quella che lei sta facendo.
Un po' una sfida e anche devo dire anche molto faticosa per me, perché non avendo un testo, quindi ogni volta devo fare molta attenzione a non essere distratto. Io mi auguro che il pubblico presente non accenda i cellulari, perché diventa, se io perdo il filo è un dramma, perché non ho un testo.
No, i cellulari sono spenti, non si preoccupi. Però in questo caso sto pensando, lo so che è una domanda un po' azzardata, però è un'azzardata perché per una persona che ha studiato così a fondo questo autore e che cerca in questo caso di ritrovarlo attraverso questo racconto, che poi in realtà è una quasi piena identificazione, qual è la parte che l'appassiona di più? Cioè quella che effettivamente lei sente palpitare nel momento in cui è lì pronto per affrontarla? Quella che la entusiasma di più, perché il pubblico lo sa, lo sente, per cui
credo di sì. Diciamo che lo spettacolo, il racconto è un percorso in cui, come dire, è il morto che si racconta in qualche modo, no? Cioè si sa già come va a finire, e io via via entro sempre di più nella parte e ne vengo alla fine veramente coinvolto, e sto raccontando la mia vita verso la morte, e quindi la parte che più mi emoziona, credo, non entusiasmo, in questo caso per me la parola non è giusta, per me è proprio l'emozione che cerco di trasmettere agli spettatori, ma non facendo l'attore, proprio diventando Gramsci in qualche modo, perché a un certo punto io è come se sentissi le sue sofferenze. E questa cosa mi colpisce molto, perché quest'uomo che scrive in qualche lettera che la sua vita è diventata una scala, ogni giorno scende un gradino, che sento che non potrò più risalire, sono come un sasso in fondo all'oceano, ecco, e parla di un inferno in cui sta vivendo. Ecco, quest'ultima parte è quella che più mi emoziona e mi coinvolge. Ed è appunto proprio, diciamo che è un percorso, proprio dall'inizio che è più distaccato, arriva via via a un coinvolgimento maggiore, e vedo, guardando il pubblico, che anche il pubblico
la segue.
Alla fine dello spettacolo c'è parecchia gente che piange.
Sì, beh, in questo caso, caso è già commuove nel momento in cui lei presenta così, in maniera, insomma, non analitica, no, ma sommaria, questa vicenda, perché si sente effettivamente l'intenzione, che è quella di trascinare delle persone dentro questa vita e di far toccare per un attimo, di far vivere per un attimo questa oppressione, no, questo sasso sul fondo dell'oceano, come dice lei, questa oppressione, questa forza che grava su di noi. Che in quel momento viviamo in maniera corale con lei, quel momento lì particolare, così drammatico, così forte. Ecco, sì, i giovani, secondo lei ha avuto modo di incontrarne tanti, no?
Sì.
Come hanno risposto?
Ma devo dire, finora lo spettacolo ha avuto un esito che non immaginavo, perché tra l'altro appunto nessuno, bisogna anche dire che in realtà lo spettacolo, l'idea dello spettacolo io ce l'avevo da tempo, però alla fine mi fu proposto da un gruppo di miei seguaci che ho incontrato spesso a varie mie presentazioni della biografia. A un certo punto vennero a parlarmi e mi chiedevano: ma lei non vorrebbe fare uno spettacolo su Gramsci? Dico: guarda, sono anni che ci penso. E quindi era già nelle mie corde. Addirittura anni fa si era pensato a un film su Gramsci, mi avevano proposto di fare in Brasile, ma in realtà appunto mi sembrava più gramsciano fare del teatro, e quindi diciamo che nelle varie rappresentazioni ho visto davvero, mi fa piacere sentire e guardare i giovani che vengono alla fine dello spettacolo e mi chiedono dove posso cominciare, e li vedo commossi, li vedo non solo coinvolti ma commossi. E questo per me è il risultato che volevo ottenere in qualche modo. Commossi, perché io voglio far conoscere non solo il pensiero, manco solo, potremmo dire, la vita. Io voglio farle arrivare all'anima dei Gramsci.
Certo.
Questo è lo scopo dello spettacolo. E devo dire, mi pare che finora abbia funzionato anche con un pubblico sempre molto diverso, perché l'ho fatto, l'ultima rappresentazione l'ho fatto in un campeggio in Calabria a fine agosto, ma c'erano 600-700 persone all'aperto, io ero preoccupatissimo perché all'aperto
immagino.
Con
la
dei
difficoltà, no?
Ero molto molto preoccupato, ma non si è sentito veramente il minimo rumore. C'erano 600-700 persone assiepate, sedute per terra, e quelli infortunati le sedie, gli altri stavano seduti a terra per 2 ore.
Beh, in questo,
proprio incantati, e questo veramente non me l'aspettavo.
E in questo caso mi ha proprio incuriosita, quindi martedì, in questo caso sì, venerdì 18 ottobre sarò lì con i giovani, assolutamente, sarò lì ad ascoltarla, a vedere, a sentire, ma soprattutto a commuovermi, perché poi è la dimensione più forte, il canale più forte, quello emotivo entro il quale entra tutto, no? Entra l'aspetto della conoscenza, come diceva lei, entra l'aspetto della formazione, dell'educazione, come diceva Gramsci rispetto al teatro, quindi c'è anche questo. E per quanto riguarda la musica? Lei,
la musica, appunto, io l'idea è che di volta in volta, dato che l'ho fatto in posti diversi, appunto l'ho fatto anche a Bruxelles, ho una trattativa aperta con, addirittura con Mosca, una con San Paolo del Brasile, una con Parigi, una con Bellinzona e con Ginevra. Ovviamente io non posso portarmi dei musicisti in giro, no? E quindi io di volta in volta chiedo a chi mi invita, a chi mi propone di fare uno spettacolo, di individuare dei musicisti in loco, con i quali concordo un repertorio di musiche popolari, sia generali sia locali, anche musiche popolari e di lotta, però sempre coeve, cioè, quindi grosso modo Gramsci è nato nel 1891, muore nel 1937, in senso un po' più largo, diciamo dal tardo 800 alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, ecco. In questo modo non voglio fare, no, perché qualcuno ha avuto anche dei momenti di un po' di scontro con dei musicisti che volevano fare un loro repertorio, io ho dovuto dire di no, perché il senso dello spettacolo è diverso.
Certo, ma anche in questo modo, appunto, attraverso la musica, lei dice una musica locale, significa creare un legame di appartenenza di Gramsci a quel territorio in cui viene presentata la sua vita e la sua persona attraverso di lei. Professore, è una grande, come dicevo prima, una grande operazione culturale, ma decisamente di un grande fascino, per cui a me piace già l'idea, così come l'ha presentata, e posso immaginare la stessa cosa anche per i nostri radioascoltatori. Ecco, con questo saluto e ringrazio il professor Angelo Dorsi, stato professore ordinario di storia del pensiero politico e di storia delle culture e delle ideologie politiche nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Torino. Oggi interpreta Gramsci, si identifica con lui e porta la sua storia in giro per il mondo. Vi invito allo spettacolo Sulla vita e sul pensiero di Antonio Gramsci, con musiche e canti della tradizione popolare, un Gramsci mai visto, quello che ci porta il professor Dorsi, il pensatore rivoluzionario fra teatro, musica e poesia. Venerdì 18 ottobre dalle ore 9 alle 12 presso l'Aula Magna del Collegio Cattaneo nel campus universitario dell'Università degli Studi dell'Insubria di via Dunan 7 a Varese, e la sera alle ore 21 presso la cooperativa di Biumo in Viale Belforte 165, sempre a Varese. Potete riascoltare questa registrazione anche direttamente dalla home page di Radio Missione Francescana, ricordatevi. Prima di salutarvi desidero ricordare ai docenti della scuola primaria interessati al corso di alta formazione l'invio dell'adesione all'indirizzo che trovate nella brochure del progetto Giovani Pensatori. Per l'adesione con le vostre classi alle attività dei Giovani Pensatori scrivete o telefonate agli indirizzi e ai numeri che trovate nella brochure dei Giovani Pensatori. Con questo ringrazio e saluto voi, cari radioascoltatori, per l'attenzione, Padre Gianni Terruzzi per la sempre cordiale ospitalità, il nostro Enrico Bonisolo per la regia della trasmissione Filosofia per Tutti, e tutti voi, cari radioascoltatori, invitandovi a seguirci anche la prossima settimana. Vi aspetto sempre qui, negli studi di Radio Missione Francescana per Filosofia per Tutti e naturalmente Tutti per la Filosofia, una risentirci da Stefania Barile e oggi dal professor Angelo Dorsi. Grazie, professore.
Grazie a voi, ci vediamo venerdì 18.